Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Let's keep on singing, make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win, turn about. Don't give in, let's give out to the blues. Just refuse to surrender.
La pace forse più non tornerà finché vivrà il cinema. Mi parlano tutti quanti di Fotò, della metro o di Charlot. Così questa follia in casa mia decisamente entrò. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freni e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentino, mia sorella Josephine e mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta carpeggiar. In treno per le strade nei campi.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli Scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Cinema, frenetica passione. Cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più frenne e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentin, mia sorella Josephine e mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. E questo è il testo di una meravigliosa canzone degli anni 30 composta da Giovanni Danzi su testo di Alfredo Bracchi e cantata da Totò Mignone a tema cinema, che chiosa così. Pure il nonno posa seduttore per sembrar Falcone in Rubacuor. Eh sì, ne ha fatta di strada nel tempo quella che viene definita la settima arte, e sebbene il cinema di oggi non produca più divi e divine intramontabili come Rodolfo Valentino e Greta Garbo, non ha comunque perso il suo irresistibile fascino. È per questo che oggi parleremo di libri che hanno a che fare con il cinema, ma in maniera libera, un po' random, perché si parte sempre dei libri che ho letto e che per la maggior parte tengo in casa. Ed essendo una lettrice seriale, è più l'istinto ossessivo l'accumulo che mi guida piuttosto che un elenco ragionato e meditato nell'acquisto dei libri. Iniziamo così la nostra carrellata da un libro abbastanza assurdo che si intitola La guerra di Hollywood, politica, interessi e pubblicità nei film della Seconda Guerra Mondiale di Clayton Copps e Gregory Black, pubblicato nel 1988 da Editrice Il Mandarino. Detto per inciso, il libro si trova ancora oggi da acquistare online con il prezzo che varia dai 4 ai 35 euro. Il libro racconta la storia della propaganda bellica made in Hollywood. Attraverso documenti ufficiali, gli autori ricostruiscono la lotta che ha contrapposto i produttori ai politici. Fu il presidente Roosevelt stesso a voler creare l'Office of War Information, nato con lo scopo di pilotare i film in produzione affinché contribuissero a vincere la guerra. L'Office of War Information, questa è la tesi del saggio, interveniva sui soggetti o sui film già girati, chiedendo modifiche che fornissero la visione di una nazione unita. Così scopriamo che mentre gli Stati Uniti si avvicinavano alla guerra, i film di Hollywood prendevano una sempre più decisa posizione interventista. Né Il sergente York del 1941, ad esempio, diretto da Howard Hawks e alla cui sceneggiatura collaborò John Huston, si celebrava l'eroe della Prima Guerra Mondiale, Alvin York, interpretato da Gary Cooper. Il presidente Roosevelt, tanto desideroso di trascinare Hollywood nella sua politica militare, addirittura invitò Alvin York a visitare la Casa Bianca per una speciale proiezione del film. La La guerra, scriveva Variety il 28 ottobre 1942, ha messo al torchio il concetto tradizionale che Hollywood ha dei moscoviti e loro ne sono usciti sbarbati, lavati, sobri, buoni padri di famiglia, rotariani e massoni del 33° grado. A cosa alludevano queste parole? Al fatto che, essendo l'amicizia sovietico-americana al suo apice nell'estate del 1943, l'anno in cui l'Armata Rossa era passata al contrattacco sul fronte orientale, Hollywood si era messa a sfornare pellicole che sostenessero questa non facile alleanza. Una di queste fu Mission to Moscow della Warner Brothers, diretto da Michael Curtiz, basato sul libro omonimo scritto da Joseph Davis, ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica dal 36 al 38, che mescolava abilmente invenzione, mezze verità e brani documentari. Ma dopo gli applausi che accolsero la prima, il film fu oggetto di una delle più irose controversie mai montate contro un film e divenne il più famoso esempio di propaganda travestita da spettacolo mai prodotto a Hollywood. Nel 1947 la Warner Brothers era così disgustata dagli effetti indotti dalla guerra fredda che ordinò la distruzione di tutte le copie stampate, eppure ogni studio in quegli anni girò il suo film Filo Rosso. Il libro di Cops e Black continua poi a illustrare come i propagandisti riuscirono a creare una distinzione fra i nazisti buoni e cattivi, ma fallirono di fare lo stesso con i giapponesi, quasi sempre rappresentati in toni denigratori e razzisti. Non sono una cinefila, non sono mai arrivata a guardare oltre la metà di Andrei Rubliov di Tarkovsky, nonostante vari tentativi, e credo che Der su Zala sia un film mortalmente noioso, specialmente se si ha la pretesa, come è capitato a me, di farlo guardare a dei liceali con la speranza di avvicinarli ai film d'autore. Ora mi chiedo io, scusate la piccola digressione, sarà mai possibile che degli adolescenti iperattivi con gli ormoni sul lotto volante possano sinceramente interessarsi alle vicende lente come la morte di un piccolo uomo delle grandi pianure, come reca il sottotitolo? Non sono una cinefila, dicevo, però vi consiglio la lettura di questo libro perché vedere la propaganda in azione nei film di Hollywood della Seconda Guerra Mondiale potrebbe aiutarci ad aprire gli occhi su film o serie più recenti, per dire, anche di matrice non necessariamente americana, e permetterci una visione più consapevole. Ma Woody Allen, come me, trarrà piacere dalla lettura delle conversazioni del regista newyorkese con Eric Lux, edito da Bompiani. Conversazioni su di me e tutto il resto è una sorta di autobiografia lunga 600 pagine, composta da aneddoti, confessioni, riflessioni, confidenze che Allen ha scambiato con Eric Lux, intimo amico e confidente di Allen, per oltre 30 anni. Si parte da una prima conversazione avvenuta nel giugno del 1974, subito dopo l'uscita del Dormiglione, e si arriva al novembre 2006 con una revisione della sua carriera cinematografica. Alla domanda di Lux, hai più pensato a scrivere quel pezzo intitolato Come sono potuto durare? Allen risponde: no, non ci ho più pensato seriamente, ma il fenomeno è per me tuttora un mistero. Sono in circolazione da anni, ho realizzato moltissimi film che non hanno incassato un granché e sono riuscito a restare nel settore senza rinunciare a una massiccia dose di libertà, libertà totale. È una combinazione di fortuna, sotterfugi e sopravvalutazione. Il libro svela e rivela le sue ossessioni e le sue depressioni, i registi, i film e gli attori più amati e odiati, insieme a una marea di aneddoti e retroscena sui film da lui girati. Avete presente, tanto per dirne una, la scena del quartetto d'archi che suona senza strumenti nel palazzo del dittatore nel film Il dittatore dello Stato libero di Bananas? Se pensate che sia stata una trovata geniale, vi sbagliate di grosso. Sentite com'è andata. Quando Eric Lux ricorda ad Allen: improvvisasti il quartetto da camera senza strumenti perché gli archi non erano arrivati in tempo. Allen risponde così: se ne parlò all'epoca, sì, andò così, ma non me ne vanterei più di tanto, non fu un colpo di genio e non è nemmeno una gag memorabile. A quei tempi facevo di necessità virtù, non sapevo che il regista avesse la facoltà di dire mi spiace ma questa non la giro. Se chiedo un quartetto d'archi, il minimo che possa pretendere è che gli attori abbiano gli strumenti. All'epoca non mi importava, mi bastava andare avanti a testa bassa e portare a casa il lavoro della giornata. Oppure è spinto a commentare l'affermazione «Nell'arte non bisogna sottovalutare l'importanza dell'angoscioso», ecco cosa risponde. «Io trovo l'angoscia molto bella. La vedo in Martha Graham. Molti spettatori guardando Radio Days ridono di una mia frase quando dico «Ho un bellissimo ricordo della mia infanzia e la macchina da presa stacca sul Rockaway in una giornata uggiosa con il mare mosso. Io l'avevo intesa come una scena molto letterale, ma il più delle volte strappa una risata». Un film, come un libro e la vita, ha un inizio e una fine. Così si legge nel libro di Age, Scriviamo un film. Per chi non avesse ben presente chi è Agenore Incroci, in arte Age, stiamo parlando di uno sceneggiatore che ha firmato le sceneggiature dei I soliti ignoti, L'armata Brancaleone e Ci eravamo tanto amati, solo per citare qualche film. Age prosegue così. Nel momento in cui si comincia a pensare a una storia, si dovrebbe cercare di definire al più presto questi due momenti fondamentali del racconto cinematografico. L'inizio è soggetto a ripensamenti, la fine sarebbe meglio averla in mente subito o comunque molto presto. Nel suo libro Scriviamo un film, Age passa in rassegna le varie fasi della stesura di un copione, iniziando dalla domanda per chi scriviamo e arrivando alla sceneggiatura finale, passando per il soggetto e l'antefatto, personaggi, caratteri, dialoghi e tagli. Il libro illustra le fasi della scrittura cinematografica, compresi trabocchetti, vincoli, le astuzie, le difficoltà, ed è corredato di tanti esempi e consigli pratici, come cerchiamo di evitare di aprire un cassetto per far vedere che dentro c'è una pistola e di ascoltare alla radio o alla televisione una notizia che interessa uno dei personaggi e subito dopo spegnere l'apparecchio. Tutto sommato è un libro divertente e molto istruttivo anche per chi non scrive di mestiere. Lo farei leggere in classe ai ragazzi di terza media al posto del Verga e D'Annunzio. Gli alunni trarrebbero sicuramente maggiori insegnamenti sull'arte dello scrivere, divertendosi magari anche un po', cosa che oggi pare sia severamente vietata. Intendo trovare un qualche diletto nell'apprendimento a scuola. E qui mi fermo perché poi andrei fuori tema e Age non sarebbe contento di me. Un libro che appartiene alla biblioteca personale di mia figlia, ma che le ho rubato inserendolo nello scaffale della libreria dedicato al cinema, è Frankenstein Jr., Memorie dal set e altre quisquiglie di Mel Brooks. Frankenstein Jr. di Mel Brooks è un film che in famiglia avremo visto non meno di 20 volte. L'altro unico film che detiene in casa il record del maggior numero di visioni, credo ex aequo con Frankenstein Jr., è A qualcuno piace caldo di Billy Wilder. Frasi come Lupo ulula e Castello ululì, il destino è quel che è, non c'è scampo più per me. Serve una mano? No, grazie, ne ho già una. Quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul... Ecco, sono diventate patrimonio, oltre che familiare, credo patrimonio dell'umanità. Ormai le battute del film fanno parte del mio DNA e sinceramente tendo a diffidare delle persone che mi dicono che Frankenstein Jr. non gli piace alla follia. Se non l'avete capito, questo è uno dei miei film preferiti, forse il mio film preferito in assoluto. L'ho visto svariate volte anche in inglese, ma devo dire che i traduttori italiani hanno fatto prodigi rendendo le battute ancora più geniali. Il libro racconta aneddoti esilaranti sulla realizzazione del film, sui rapporti di Mel Brooks con gli attori, in particolare sulla felice sintonia con Gene Wilder, sulla collaborazione con il produttore e il capo dello studio. Così, ad esempio, veniamo a sapere che la felice trovata di far ballare Putin on the Ritz al mostro con cilindro e bastone al ritmo di Tip Tap fu di Gene Wilder. È stata davvero un'intensissima collaborazione, scrive Brooks a proposito del suo lavoro con Gene Wilder, e finimmo per innamorarci della nostra sceneggiatura. Litigammo una sola volta e di brutto per la scena in cui il mostro balla al suono di Putting on the Ritz. Dissi a Gene che era una grande idea, che era divertente, ma davvero troppo lontana dai nostri intenti di omaggiare i grandi classici in bianco e nero. Potevamo ad arrivare a mettere una zip sul collo della creatura, ma non volevamo essere troppo ridicoli. Ebbene, la scena non solo funzionò, ma il pubblico la trovò e la trova ancora spassosa. E ora una piccola carrellata di curiosità. Lorraine Alterman, reporter di Rolling Stones, arrivò un giorno sul set per intervistare Peter Boyle nei panni del mostro. Si portò a casa una grande intervista e Peter Boyle come marito. Terry Garr, alias Inga, la bionda assistente del dottor Frankenstein, riuscì a superare il provino grazie alla parrucchiera di Cher, Renata, che era tedesca, con la quale Terry si trovò a parlare un giorno sul set di un altro film e dalla quale Terry prese lo spunto per l'accento marcatamente teutonico che sfoggia nei dialoghi. Oppure Madeline Kahn, ovvero Elizabeth, la fidanzata del dottor Frankenstein, per Mel Brooks una degli artisti più dotati per i suoi tempi comici, il talento canoro e il portamento. Sapevate che aveva una voce meravigliosa e che, a detta di Mel Brooks, se solo avesse voluto avrebbe potuto benissimo arrivare a cantare al Metropolitan per via della sua gran voce, del più ricco e profondo vibrato? Altri aneddoti riguardano la costruzione del set con il villaggio boemo, la sfida di mantenere il film fedele al look delle pellicole di James Whale degli anni 30 ma con un budget risicato, i segreti dietro gli effetti speciali, il genio di Cloris Leachman alias Frau Blücher, insomma una vera delizia per chi ama Frankenstein Jr. A casa posseggo solo tre biografie di divi di Hollywood, una è di Gene Kelly, una di Fred Astaire e una di Marlene Dietrich, che non ho ancora letto. Non ve le consiglio perché sono in inglese e non so francamente quanti di voi abbiano interesse nelle vite dei due più famosi ballerini di Tip Tap, nonché attori dei musical più memorabili di Hollywood. Io con i musical ci sono cresciuta e da ragazzina, grazie all'educazione impartitami da mia sorella maggiore, mentre le compagne di classe appendevano nelle loro camerette i poster di Duran Duran, io sognavo Gene Kelly nel Pirata di Vincent Minnelli o in Cantando sotto la pioggia o in Un americano a Parigi. Forse per questo, ancora oggi, mi manca qualche venerdì. Alcuni ritratti singolari di divi del cinema li troviamo in un libro che ho acquistato di recente dal titolo Se non mi capite, l'imbecille sono io, autobiografia irregolare di un genio italiano. Il genio italiano cui accenna il sottotitolo è Indro Montanelli. Si tratta di una raccolta di aforismi, aneddoti, frammenti di diari, interviste, anche non destinate alla pubblicazione, che ricostruisce il mondo di cui Montanelli è stato testimone e protagonista. Vi trovate cronache di guerra, dall'invasione tedesca della Polonia del 39 alla rivolta di Budapest del 56, ma anche una galleria di protagonisti della storia italiana, della politica e della cultura del Novecento, in uno stile cristallino, folgorante e geniale, qual era lo spirito inimitabile di Montanelli. Un paio di esempi tratti dal libro. I Savoia sono come le patate, la parte migliore è sottoterra. Oppure, ho fatto mia una regoletta insegnatami dal maresciallo Pétain: quando non sai qual è la via del dovere, scegli la più difficile. Conosciamo tutti, credo, il Montanelli dei Controcorrente o della Storia d'Italia. Forse però meno noti sono alcuni suoi ritratti di Roberto Rossellini, Federico Fellini, Ingrid Bergman, Vittorio De Sica, Sofia Loren, Anna Magnani. Su quest'ultima, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera nel 73, scriveva: Anna non ha mai avuto avventure ma solo passioni, a cui non c'è stato uomo che abbia avuto la forza di reggere. Sempre inappagato, il suo oscuro istinto di sottomissione si traduceva in sopraffazione. Non sapeva amare che perseguitando, soffocando, prevaricando. Una volta Rossellini mi disse: in 2 ore di Anna c'è tutto, l'estate e l'inverno, la tenerezza, la sfuriata, la gelosia, il litigio, la rottura, l'addio, le lacrime, il pentimento, il perdono, l'estasi e poi di nuovo il sospetto, la rabbia, gli schiaffi. Ecco invece cosa diceva Montanelli a proposito del neorealismo del 53. Già a me il neorealismo è venuto da tempo in uggia. Mi par che stia al cinematografo vero come il dialetto sta alla lingua e l'artigianato alla grande industria. E poi, il neorealismo sta mostrando la corda, come dimostra la sua ansiosa ricerca di motivi sempre più bassi e melodrammatico effetto. In uno dei suoi ultimi capolavori, il regista ha battuto per ora il primato, mostrando i suoi protagonisti nell'atto di fare pipì, sia pure con le spalle voltate. Per superare la crudezza di questa scena, il concorrente non so a cosa dovrà ricorrere con i personaggi suoi. Forse li purgherà. Ecco invece qui un ricordo del 55 a proposito del Festival del Cinema di Venezia, alla cui inaugurazione fu proiettato Caccia al ladro di Hitchcock. Montanelli scrive a Longanesi: «Caro Longanesi, credo di averne viste di tutti i colori, cioè lo credevo prima di aver assistito alle scene che si verificarono negli immediati dintorni della poltrona sulla quale la signorina Scicolone aveva deposto i suoi torniti fianchi. Fu come se tutti i presenti non avessero mai conosciuto prima di lei una donna. Fransiti, spintoni e gomitate nello stomaco, in una tensione da miracolo di San Gennaro, una ressa sudata e gesticolante si formò intorno alla bellissima che, impassibile e indifferente, sembrava già tradotta nel monumento di se stessa». I ritratti dei divi e delle divine del cinema in questo libro sono tanti, ma ho scelto questo finto epitaffio di Montanelli per Alida Valli per avviarmi alla conclusione dell'episodio di oggi. Qui, per la prima volta, Alida Valli giace sola. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione, cantava Totò Mignone quasi un secolo fa. Ma da cosa deriva il fascino irresistibile del cinema? Forse aveva ragione Fellini, il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio. E a noi spettatori ci è dato di vivere, davanti al grande e piccolo schermo, le migliaia di vite che non ci sfioreranno mai neppure, ma che nessun Dio potrà mai impedirci di sognare. Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.
Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.